La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Sei tu Mattia, sei tu il figlio di Gad?
Devo dire sì.
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 Sei stato giudicato colpevole dagli anziani della città d'aver pronunciato invano il nome del Signor. E quindi, in quanto tu sei un blasfemo, devi essere lapidato a morte.
Senti, avevo appena finito di cenare e ho solo detto a mia moglie: questo pezzo di baccalà è degno di Geova. Oh. Solo questo ho detto.
Bestemmia! L'ha detto di nuovo!
Sì!
L'avete sentito?
Sentito!
Io non adoro quello che voi adorate, né voi adorate quello che io adoro. Io non venero quello che voi venerate, né voi venerate quello che io venero.
Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa. Un altro. Crocifissione?
Sì.
Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
Grazie.
Un altro. Crocifissione?
No, libertà.
Come?
Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
Preparatissimo, Un altro.
Datti una mossa, c'è gente che non vede l'ora di essere crocifissa qua fuori.
Mezzogiorno in penombra, sfondo bianco e pulito, sfondo bianco e pulito.
Gruppo Crocefissi, riepiloghiamo. Attraverseremo la città sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di non sfigurare. Camminate in fila indiana, tre lunghezze tra voi e il compagno che vi sta davanti, e passo ben cadenzato. Croci sulla spalla sinistra. E se terrete dritta la schiena, il vostro portamento sarà decisamente più elegante.
Invece di pensare, continua a salmodiare.
Crocifissi! Aspettate a partire!
Nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Altri ancora fanno di tutto perché al fin tu sia distrutto. Ma chi affoga nella merda la pazienza mai non perda! Schiocca le dita su! È la vita! E rose e fior vedrai che avrai! And...
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the right side of life.
Nave dei Folli, seconda stagione, 28° episodio.
Perché Fantasia muore?
Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga.
Che cos'è questo nulla?
È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. E io ho fatto in modo di aiutarlo.
Ma perché?
perché è più facile dominare chi non crede in niente. E questo è il modo più sicuro di conquistare il potere.
Céline LaFontaine conclude il passaggio del suo libro dedicato alla polemica contro il cyberstrutturalismo lanciata da Lefebvre, ricordando come quest'ultimo, con grande anticipo sui tempi, punti il dito contro il trionfo della macchina, l'ossessione del comunicabile e la riduzione della soggettività a informazione. Oltre ad associare a livello teorico lo strutturalismo alla cibernetica, il ritratto che abbozza del cybernantropo in un certo senso anticipa il sistemismo e la seconda cibernetica che si affermeranno con forza a metà degli anni 70. Per Lefebvre, il cybernantropo si definisce come un organismo complesso che obbedisce a leggi semplici, sforzo minimo, economia, eccetera, e dispone di un sistema integrante e integrato di sistemi parziali autoregolatori con cui costituisce un tutt'uno: il sistema nervoso, quello osseo, ghiandolare, digestivo, respiratorio e via dicendo. Antenato del cyborg e del postumano, il cybernantropo che continua a diffondersi in Occidente costituisce, secondo Lefebvre, una concreta minaccia per la specie umana. Ma ora allontaniamoci di nuovo dal cammino di La Fontaine e addentriamoci nel testo di Lefebvre, partendo dal primo capitolo di Position contre les technocrates.
Da qualche tempo è possibile che nella stampa vi siate imbattuti in un'espressione curiosa, accompagnata da commenti non meno sorprendenti. Dei signori intelligenti e competenti vi spiegano come la produzione nel suo insieme trarrà beneficio dalle ricerche applicate a razzi e missili. È chiaro che i dispositivi più potenti o i meglio miniaturizzati saranno sempre riservati alle aziende più grandi. Esplorazione dello spazio, distruzione nucleare. Eppure, qualche ricaduta della tecnica passerebbe inevitabilmente nell'industria che lavora per i consumatori. Il tetro humor di questo parallelismo tra ricadute della tecnicità d'avanguardia e le ricadute delle particelle radioattive avrà forse impedito a queste riflessioni di ricevere quell'accoglienza che manca di rado alle idee che passano per nuove? Senza aver sollevato proteste, la formula è scomparsa, legittima una situazione difficile da accettare fin da quando è stata formulata. Noi? Noi chi? ciascuno degli uomini responsabili, oppure no? Per il momento lasciamo da parte la questione. Noi gettiamo nell'abisso strabilianti risorse in termini umani, di mezzi materiali, ricchezze e conoscenze. Con quale obiettivo? Per preparare l'arma assoluta e per constatare che la Luna è un mucchio di sassi. L'avventura planetaria, interplanetaria, galattica inebria le genti della Terra, affascinandole. Essa maschera loro al tempo stesso il pericolo, il terrore in cui vivono e l'abbandono. Perdono di vista l'umile superficie del globo, tranne quando i loro interessi ce li riportano. In entrambi i casi trascurano ciò che Nietzsche chiamava il senso della Terra. Ne hanno perso il contatto. Questi nuovi poteri, l'avventura, il prestigio, sono già stati delegati a un'infima minoranza, i cosmonauti, i saggi dello spazio, simili a delle divinità dell'Olimpo, a degli idoli e a degli uomini che detengono il potere. Rinuncia e abdicazione che si aggiungono alle molte altre, testimonianze di una rivoluzione possibile e finora abortita. La società nel suo insieme, coscienza e rapporti sociali, non ottiene un principio di sviluppo dalle sue opere più mirabili. La vita propriamente sociale stagna, regredisce, sprofonda nella palude del quotidiano, sotto cui si agitano dei miraggi culturali. Nel frattempo la produzione materiale si accresce, la tecnica si perfeziona. Questa stravolge i suoi stessi quadri. I suoi risultati si allontanano nella stratosfera per poi ritornare verso la Terra nel modo più minaccioso. E noi beneficiamo solamente di qualche ricaduta. Ciò significa che bisogna tarpare le ali all'immaginazione, all'avventura cosmica? Che bisogna riportare le potenze dell'azione e della conoscenza, oltre al potere politico, al livello della trivialità, del buonsenso e del benessere? No. Eppure, un ordine di priorità si impone. Strano che nessuno abbia proclamato pubblicamente, forse anche in modo poco altisonante, nessuna prodezza cosmica fin tanto che sulla Terra milioni di esseri umani patiscono la fame, nessuna risorsa colossale gettata al vento dello spazio finché non siano stati risolti i problemi di città e campagne terrestri. Che tale ordine di priorità non sia stato nemmeno enunciato, che nulla di tutto ciò figuri nei programmi politici che si vogliono audaci, non è forse il sintomo più grave della crisi di quello che continuiamo a chiamare socialismo e di quello pseudo concetto che non possiamo più sostenere né rinnegare, ovvero l'umanesimo? Le masse umane che si lasciano affascinare dalle prodezze spaziali rivivono, in condizioni nuove, un fenomeno religioso. Forse riscoprono, in piena incoscienza, e etnologi, antropologi, sociologi, psicologi trascurano questa ammirevole incoscienza, mentre al tempo stesso prendono in considerazione con tanto diletto l'inconscio, il fatto religioso per eccellenza. Queste masse sacrificano. Cosa sacrificano? Il loro passaggio dal compiuto al possibile, dalla loro condizione alla felicità, la loro ascensione. A cosa? Davanti a quale altare si consuma il sacrificio? Nell'infinito cosmico percepito confusamente, che lo si chiami o meno Dio. E cosa si sacrifica? Vittime designate, preparate. Come presso gli Aztechi queste vittime adorate, da quando si incamminano verso la cerimonia a quando ne ritornano, sono elevate al rango di divinità. Gli eroi raggiungono nella ridicola grandezza i cantori, le vedette, i potenti. Masse gigantesche si immolano con le loro delusioni, privazioni e frustrazioni, espiando le loro più giuste richieste sull'altare di divinità inaccessibili, mediatrici tra la Terra e l'universo. Il rito non si svolge più, sanguinoso, sui gradini dei templi del sole. Missili e rampe di lancio hanno sostituito gli splendidi monumenti. Non si strappa più il cuore alle vittime. E alle folle di spettatori che vengono strappati i sensi. La tecnicità più stupefacente si accompagna così a una strana religiosità. Assistiamo alla crescita di una religione del cosmo che traspare tanto dal feticismo per i segni zodiacali quanto dall'adorazione per i cosmonauti. Essa ha come rivale una religiosità dell'eros non meno affascinante e delirante. D'altronde è chiaro che il vecchio termine alienazione, religiosa, ideologica, politica, è debole per descrivere questa situazione, al tempo stesso mostruosa e normalizzata, intollerabile e tollerata, opprimente ma che passa inosservata. Abbassiamo i nostri occhi e il nostro pensiero su ciò che ci circonda. Non lasciamo che il nostro sguardo si smarrisca. Ritorniamo alla superficie, quella della terra, quella dei nostri corpi. E da lì proviamo a ridiscendere, non verso le profondità abissali, ma verso la carne e il sangue. Facciamoci passare la sbornia. Basta con la fantaumanità, anche se la fantascienza ha molto da insegnarci. Prendiamo in considerazione il nostro microcosmo. Sta male. Dietro un'apparenza sfavillante sta andando in rovina. Non solo in Asia e in Africa, ma proprio intorno a noi e sotto la nostra pelle. Tutto procede come se i padroni del cosmo dovessero, un giorno non troppo lontano, abbandonare questa nave che affonda, la Terra, per un pianeta riuscito meglio. Il tutto tra gli applausi dei naufraghi. Tutto procede come se la specie umana ammettesse il proprio insuccesso e si dichiarasse oramai perduta, insieme alla sua dimora, la Terra. Se l'umanità abortisce, se si moltiplicano i segni del grande fallimento, sta al pensiero lucido trarne la lezione.
Henri Lefebvre, le ricadute della tecnica.
La corsa dell'uomo alla conquista dello spazio è cominciata soltanto una ventina d'anni fa. Al termine del conflitto, l'aviazione dispone di un grande potenziale tecnico e di una preziosa esperienza che possono finalmente essere indirizzati a fini scientifici. Gli Stati Uniti sono già in grado, con l'X-2, di superare la barriera del suono. Ma bisognerà moltiplicare questa velocità per 24 volte prima di riuscire a vincere la forza di gravità terrestre. L'uomo non può ancora staccarsi dal suo pianeta, anche se è in grado di sorvolarlo sempre più in fretta. Che possibilità ha un pilota, poi, di sopravvivere alle tremende velocità supersoniche? Solo più tardi cominceranno gli esperimenti sulle capacità di adattamento e di resistenza di un organismo quando il colonnello americano Stapp catapulterà manichini imbottiti di strumenti su slitte lanciate follemente su una rotaia. L'uomo deve controllare le proprie possibilità sconosciute prima di affrontare la nuova dimensione verso cui lo spingono la curiosità, l'ardimento, il progresso. Gli aerei più si perfezionano, più diventano pericolosi e difficili da controllare. Su un aereo X-2 in volo sperimentale, il pilota collaudatore Skip Ziegler muore cercando di battere un nuovo record. Ma anche tragedie come questa forniscono dati preziosi e ammonimenti indispensabili. L'X2 è solo un primo passo, il capostipite di una serie che porterà all'X15, un velivolo razzo che è il più potente aereo conosciuto. L'X15 è il punto di arrivo del progresso aereo, dove gli aeroplani si fondono e confluiscono nei missili.
Io sto in città, son come una formica nella folla dell'umanità, che corre qua e là, a gran velocità con l'orologio che va. Io sto in città, non mi ricordo più la primavera che colore ha, amici non ne ho, e parlo per lo più con l'orologio che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna, che mi dà un arcobaleno sereno, l'odore del fieno, il canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel, ma io sto in città. Cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità, in macchina su e giù.
Il nemico è ancora invisibile sul campo verde, ma rischia di distruggere il raccolto quando le spighe imbiondiranno. Il radar per stanarlo, fatto da ottiche montate su droni e elaborazioni di precisione, l'ha messo a punto il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università La Tuscia. È uno dei primi studi applicativi al mondo sullo sviluppo di strategie sostenibili per la protezione delle colture.
Queste sono le immagini che acquisiamo da drone, che ci danno un impatto sulla differente temperatura del campo. Riusciamo a distinguere lo stress legato all'attacco dell'agente della fusariosi rispetto a stress causati da mancanza di acqua. E dopo abbiamo fatto dei riscontri da terra con delle analisi molecolari, e noi riusciamo ad evidenziare la presenza del fungo quando ancora non ci sono i sintomi sulla pianta.
Tutti questi grilli, birilli, cavalli, coltelli, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne.
Tutti i dati sono digeriti da un algoritmo e sulla piattaforma Smart Agri diventano una sorta di semaforo del rischio per gli imprenditori del Consorzio Agrario dell'Umbria.
L'agricoltore da casa, con un processo smart, apre il proprio computer e verifica lo stato fitosanitario. Poi probabilmente creeremo anche degli alert via SMS, in modo che l'agricoltore può anche superare la fatica di accendere il computer.
Profumi, concimi, legumi, barbù, cipolle, corolle, betulle, farfalle, formaggi, coralli, veraggi, miraggi,
ma la macchina umana deve progredire con lo stesso ritmo di quella d'acciaio. Nel 1956, da un pallone che si leva oltre la stratosfera, un uomo si lancia nel vuoto, precipitando a una velocità altissima senza alcuna protezione. È il colonnello Dillinger, che cade nello spazio per 32 chilometri e atterra sano e lucido. Il suo fantastico salto serve a mettere alla prova le possibilità di equilibrio e di orientamento mentale che rimangono intatte in un uomo quando solca vertiginosamente lo spazio. Nell'estate del 1957 un gigantesco pallone di polietilene parte da una miniera di ferro del Minnesota e porta verso l'alto una piccola cabina metallica. A bordo è un maggiore dell'aeronautica americana, David Simmons, che è anche medico e fisiologo. Il pallone sale fino a 40 km e resta in aria per molte ore, per più di un giorno. Simmons controlla i battiti del proprio cuore, il ritmo del respiro, l'eventuale presenza di raggi o particelle cosmiche. Per la prima volta, un uomo arriva alle soglie dello spazio sconosciuto, si esamina, mette alla prova se stesso, raccoglie dati preziosi. Ora, il primo stadio può dirsi veramente compiuto nella scalata allo spazio.
Il mondo a distanza. Su Pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario. Modo più sicuro per prevedere un comportamento e determinarlo.
Il passaggio successivo, dettato dall'imperativo della previsione, è la creazione di economie d'azione. I capitalisti della sorveglianza si rendono conto che, per approssimarsi il più possibile alla certezza e quindi al massimo della remuneratività nella previsione di un comportamento, il modo migliore è intervenire alla fonte sul comportamento stesso, determinandolo tramite architetture del mondo reale che devono essere in grado sia di sapere sia di fare. L'estrazione non basta più, ma deve essere abbinata all'esecuzione. L'architettura dell'estrazione viene affiancata dalla nuova architettura dell'esecuzione, attraverso la quale obiettivi economici nascosti vengono imposti su una vasta gamma di comportamenti. Le tecniche di modifica dei comportamenti non sono certo una novità assoluta, ma ora la tecnologia permette di renderle automatizzate, individualizzate e in tempo reale. A tal proposito, Shoshana Zuboff parla di potere strumentalizzante. La nuova frontiera in questo senso sono giochi e altre applicazioni basate sulla realtà aumentata. L'esempio è Pokémon Go, il gioco che ha spopolato alcuni anni fa e che consisteva nel dare la caccia con lo smartphone, attraverso GPS e videocamere, alle creature virtuali che comparivano sullo schermo quando si raggiungeva il luogo reale, strade, parchi, esercizi commerciali, nel quale erano posizionate. I reali clienti di un gioco come questo sono i soggetti disposti a pagare, ad esempio, perché i Pokémon vengano posizionati all'interno o nei pressi della loro attività. Inoltre, come gran parte delle app che utilizzano il GPS del vostro smartphone, Pokémon Go è in grado di dire molte cose di voi basandosi sui vostri movimenti di gioco. Dove andate, quando e come, quanto ci restate e chi altro era presente. Questo permette di migliorare progressivamente la capacità di guidare i giocatori, nel mondo reale e in tempo reale, verso guadagni sicuri per sé e per i propri clienti. Pokémon Go è anche un esempio di un approccio all'ingegneria dei comportamenti definito gamification. I ricercatori in genere prevedono che i giochi verranno usati sempre più come metodologia principale per il cambiamento del comportamento individuale. In pratica, il potere dei giochi di cambiare i comportamenti è stato strumentalizzato senza ritegno, con la diffusione della gamification in migliaia di situazioni nelle quali un'azienda non vuole fare altro che regolare, dirigere e condizionare il comportamento dei propri clienti o impiegati, rivolgendolo verso i propri obiettivi. Genere, questo significa importare alcune componenti, come i punti bonus e l'avanzamento di livello, per determinare comportamenti che tornano comodi agli interessi dell'azienda, con programmi che premiano la fedeltà dei clienti o la competizione per le vendite tra gli impiegati. Il tipo di azioni dirette a determinare i nostri comportamenti vanno da quelle impercettibili e già ampiamente utilizzate, come inserire surrettiziamente un determinato contenuto nel nostro feed di Facebook, a quelle decisamente più intrusive ma già disponibili e in via di sperimentazione, come non far accendere il motore dell'auto se non abbiamo pagato l'assicurazione, oppure far salire in tempo reale il premio se andiamo troppo veloce. O, per esempio, parcheggiamo in una zona considerata malfamata. Le assicurazioni mediche sono un altro target. Gli accelerometri indossabili possono migliorare la tracciabilità dell'eventuale rispetto dei regimi di esercizio prescritti. E i sensori digeribili possono verificare se le prescrizioni di medico e dietologo vengono ascoltate. E qui tocca aprire un inciso. Uno degli sviluppi tecnologici, il riferimento ai quali suscita solitamente più ilarità perché associato alle tesi di deliranti complottisti, è quello del microchip sottopelle. Ebbene, l'impianto di chip sottocutanei, ovviamente con motivazioni sanitarie, consentono ad esempio istantaneamente l'identificazione certa e l'accesso alla storia clinica di un soggetto in stato di incoscienza, in diversi paesi è una realtà da parecchi anni. È così delirante immaginare che in un futuro non troppo lontano possano essere resi obbligatori, magari de facto, come il vaccino per il Covid, a fini di sorveglianza, dopo averli sdoganati puntando su sicurezza e comodità? Tornando agli automatismi, come la macchina che non si accende se non abbiamo pagato il bollo, Shoshana Zuboff ne parla come di non contratti. Altri parlano di smart contract. Il non contratto non è uno spazio per relazioni contrattuali, ma un'esecuzione unilaterale che rende superflue tali relazioni, prevenendo qualsiasi azione alternativa. Il passo successivo va dalla renderizzazione e dall'automazione dell'individuo a quelle dei gruppi sociali. Cellulari e dispositivi indossabili possono essere utilizzati per scoprire regole e strutture presenti nel comportamento di individui e organizzazioni. In un esperimento del MIT, Massachusetts Institute of Technology, i ricercatori sono riusciti a definire con regolarità gli schemi di posizionamento spaziale e temporale, le attività e i pattern nella comunicazione, arrivando a predire con un'accuratezza del 90% dove si sarebbe trovata una persona e che cosa avrebbe fatto nel giro di un'ora, oltre a elaborare previsioni su colleghi, amici e persone care dei singoli individui. Questo ci porta al tema dell'impatto del cluster tecnologico formato da Internet delle cose, intelligenza artificiale, automazione intelligente, supercomputer e rete 5G sul mondo del lavoro, che tende ad essere considerato solo dal punto di vista della disoccupazione tecnologica, trascurando le possibilità offerte al capitale da queste innovazioni in termini di controllo e intensificazione dello sfruttamento.
Il mondo a distanza.
Fine della quinta parte.
Caricamento tecnotreno in corso. Annuncio importante a tutti i viaggiatori. Coronavirus rilevato all'esterno del treno. Inizio fase di decontaminazione. Buona quarantena a tutti. Configurazione nuovo sistema. Versione antivirus installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto ad un metro di distanza. Ricalcolo Cori, avanti tutta. Ricalcolo. Si parte, si torna, insieme, Chiomonte come Atene. Siamo tutti. Black Block, lo sbirro del cantiere, dovrà tremare se arrivano in OTAD, se arrivano in OTAD, se arrivano in OTAD, avanzi in OTAD, i viaggiatori, che questo treno è diretto a...
Lì, distanziati, con magari bicchieri apparecchiati a terra, a dire le cose... E rispettando tutte le regole, non hanno avuto risposta. Pensare. Nessuno che li ascolti.
Ma non capisco perché si rivolge a me.
No, mi ha detto.
No, si rivolga al virus. Non si rivolga a me.
No, scusi.
Si rivolga al virus.
Scusi,
mi
la risposta al virus. Perché...
Pronto, parlo con il virus?
Sì. E io con chi ho il piacere di parlare?
Io sono una bambina.
E cosa mi vuoi dire, bella bambina?
Ho sentito che mi devo rivolgere a te per sapere se posso uscire o meno, se posso fare una manifestazione o andare a scuola o al parchetto.
Oh, mia dolce piccola amica, ma certo che puoi uscire. Tu puoi fare tutto quello che ti pare. A noi altri piace che voi vi incontrate, così anche noi virus incontriamo i nostri amici e altri virus.
Ma come mai parli così?
Oh, perché io sono variante inglese, mia dolce piccola amica.
Ah, ma dicono che tu sei ancora più pericoloso.
Oh, Sofia, non sono né più buono né più cattivo di tutti gli altri. È che noi inglesi non sempre siamo molto simpatici. Sai, abbiamo una lunga storia di colonialismo.
Sarà? Ma allora posso uscire?
Sì, mia cara.
E se mi fermano i poliziotti?
Oh, tu dici loro verità? Che Bersani ha detto te di chiedere virus e virus ha detto sì, ok, posso uscire.
E se non ci credono?
Beh, puoi anche tirargli un bel pugno nelle palle, tanto sei bambina, non ti possono dire granché.
E se è una poliziotta?
Oh, quante domande che fai! Usa la fantasia! Ora vai, esci, vai a giocare con le altre amichette, vai!
Va bene, ciao!
Ciao, goodbye! Oh, quante domande questi bambini! Per fortuna non mi ha chiesto nulla del nonno fumatore ubriacone col diabete. Uff, meno male.
Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino?
Posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità.
Attenzione! Rilevata anomalia, filastrocca installata a bordo. Se a casa non vuoi stare, il virus potresti beccare, meglio a casa stare e il cervello non smettere di usare.
Cidre ci mettono miliardi di centinaia di bacilli.
Dammi un bacino.
Una vacuna hay que encontrar. Así este virus se va a parar. Una vacuna hay que encontrar. Así este virus se va a parar. Científico, científica, científico, científica, vacunas hay que crear. Científico, científica, científico, científica, y el mundo se va a sanar. Científico, científica, científico, científica, vacunas hay que crear. Científico, científica, científico, científica, y el mundo se va a sanar.
Vaccino, non fare il mischero.
Listen to the science. Sustainable societies. Listen to the signs. Sustainable societies. Listen to the signs. Listen to the signs. The experts. Listen to the signs. The experts. Listen to the signs. Listen. Listen.
Ben strano il mondo. No alla TAV, ma sì ai vaccini. Sinceramente incomprensibile. Non ci si fida delle valutazioni di impatto socio-economico-ambientale dello Stato praticamente mai. La TAV, il TAP, il MOSE, le grandi opere faraoniche sono sempre contestate. Poi, pandemia, paura. Il gioco della ricerca dell'untore che rende tutti colpevoli e tutti una minaccia. E le soluzioni che lo Stato cala dall'alto vengono non solo sposate in pieno, ma addirittura applaudite e replicate. La presa del nuovo potere sanitario è evidente. Condiziona ogni aspetto della vita. Come si lavora, come si studia, come si socializza. La risposta è una. A distanza nelle vie effimere del virtuale. Prima ancora che l'essere umano consegni sé alla modifica genica, bisogna alterare la percezione del sé di questa specie. Siamo involucri di carne malata. Grazie al cazzo, direbbe la terza sorella delle tre grazie. Viviamo in un pianeta che ci ammala. Carne malata da curare. Anzi, da non far ammalare, curandola dalla nascita. Ciò che una volta era caro anche alla sinistra, uniti fino alla vittoria, oggi porta con sé un uniti che è declinato alla sua accezione più negativa. Uniti qui è sottomessi ed uniformati. Uniti no, distanti. Se no ci contagiamo. Al massimo facciamo una call o un concerto da mettere in rete, no? La natura generante a cui abbiamo messo mano fino a consumarla e deviarla, oggi è la nemica. A dirlo con tutta la potenza dei media, quelli a cui si grida di essere asserviti al dominio, è lo Stato. Quello di cui non ci fidiamo per un treno, ma a cui concediamo tranquillamente di entrare nelle nostre carni, sotto la nostra pelle, senza porre in questione nulla. Senza nemmeno accusarlo di essere il grande avvelenatore, produttore di logiche economiche che sempre più sbilanceranno la biosfera, costringendo quest'ultima a modifiche, dai cambiamenti climatici iperveloci ai sempre più frequenti spillover, eccetera. Modifiche di cui paghiamo e pagheremo caro il prezzo. Ma nessuna domanda viene posta, nessuna difesa, nessuna autogestione, nessun ragionamento. Al massimo si chiede di più, sempre di più, più efficienza, più capacità. Ma la logica che sottende a questo enorme cambiamento, chissà perché, non viene percepita come pericolosa. Eppure, anche la sclerosi evidente di decreti che cambiano alla velocità di un telegiornale, l'evidente capitalizzazione delle cure, la metodica spinta al mondo virtuale dovrebbero essere il classico faro che accende i dubbi. Ben strano il mondo. Viviamo in un territorio di nuovo in conflitto con lo Stato e i suoi sgherri in divisa, ma sorpassate certe porte, adesso ci consegniamo senza remore. Strano mondo. La malattia è il Covid, il virus, il capitalismo. Il nostro allineamento, la pietra tombale dell'essere umano.
La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
You see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the bright side of life.
IBM machines can do the work
so that people have time to think.
Machines should do the work.
That's what they're best at.
People should do the thinking.
That's what they're best at.
Machines should work. People should think.
Machines should work.
People should think.
Machines should work.
People should think.
Dobbiamo espropriarli di tutto, è tutta roba nostra, la dobbiamo prendere nelle nostre mani.
Il nulla.
'1649, St. George's Hill. A ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. the world that dispossessed your claim and what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the land in common and to make the wasteland grow. This earth divided, we will make whole, so it can be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No one has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls rise up at their command. They make the laws, the chain as well. The clergy dazzle us with heaven, or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of grain who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no sort. We will not bow to masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. From the men of poverty the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, only the vision lingers on. Your poor take courage, your rich take care. The earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the order came to cut them down.
La nave dei Follow. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.